Qui c'è più di Salomone, questo è il testo citato come guida tematica, la nostra ricerca nei Vangeli sinottici. Da quello che ho intravisto e intuito, non era previsto una indagine nel quarto Vangelo che meriterebbe un discorso a parte, mentre i tre sinottici legati tra di loro, a partire da Marco e Matteo e Luca, grazie a una tradizione comune dalla quale dipendono, sono intrecciati tra di loro e ci consente di fare un discorso omogeneo o comunque dentro un contesto culturale, storico ben definito. Ed è precisamente la citazione riportata da Matteo e Luca, la cosiddetta fonte comune, che però fa riferimento a una parola tedesca di fonte, quelle da cui la dicitura fonte Q, che per alcuni è non solo un'ipotesi, ma un vero Vangelo di cui si cercano i destinatari, i vari livelli di redazione, e poi quali sono gli orientamenti, insomma è tutto un dibattito su questa fonte Q, che in realtà è uno strumento utile come ipotesi per spiegare le convergenze di Matteo e Luca quando divergono da Marco. Non solo per la trama, il tracciato, ma anche per l'insegnamento. Il tema Gesù, maestro di sapienza, è un tema molto studiato, direi gettonato, caro alla terza ricerca, la cosiddetta third quest, la terza indagine di ricerca su Gesù, che si sviluppa dalla metà degli anni Ottanta ed è ancora in corso un grande dibattito, soprattutto nel mondo nordamericano o comunque di lingua inglese, ma è questo team, questo gruppo chiamato Jesus Seminar, che ha privilegiato questa immagine di Gesù, maestro di sapienza, accostandomi in alcuni casi anche addirittura al modello del filosofo itinerante, del cinico, con il suo modo di comportarsi un po' distaccato dalla famiglia, le consuetudini, la tradizione, insomma un Gesù un po' ribelle da accostarsi al filosofo cinico. Però in realtà di cinismo in Gesù o di una corrente cinica c'è ben poco. La matrice è essenzialmente, vedremo, biblico-popolare. Insisterò su questo aspetto di una sapienza che faceva parte della cultura di base di questo piccolo popolo che si nutriva delle grandi tradizioni religiose, ma da sempre aveva alimentato questo gusto per la riflessione e per la trasmissione poi di queste esperienze sapienziali attraverso proverbi, sentenze, aforismi, eccetera. E il gruppo, dicevo, del Jesus Seminar, non solo, vedeva una conferma nella sua ipotesi di una fonte Q che non prevede la morte e la resurrezione, dunque un Gesù maestro, non il martire, non il redentore, che questo creerebbe dei problemi enormi per la fede tradizionale cristiana, non cattolica, specialmente la cristiana, tout court, cioè solo un maestro, un profeta, al massimo un grande riformatore, ma senza nessuna idea di un piano redentivo, dello riscatto dell'umanità, eccetera, che quello fa parte, diceva, della sostanza della fede cristiana, la soteriologia non è solo un appendice. E la conferma sarebbe in questo Vangelo trovato, ritrovato nella sua integrità, in un monastero, un deposito, una biblioteca di un monastero del centro Egitto, a Kenobosium, chiamato Mahamadi, nell'attuale nomenclatura, e dove sono trovati diversi codici in lingua e scrittura greca e lingua copta, traduzione di originali del secondo, terzo, quarto secolo, ma a partire dal secondo secolo, i pseudoapocrifi, e tra questi il Vangelo di Tommaso, con 114 sentenze o logia, detti, avete qui intitolato Sapienza dei detti di Gesù. Però, questo ritrovamento del Vangelo era noto da trattamenti precedenti, alcuni vorrebbero datarlo molto prima, primo secolo, alcune espressioni gnosticheggianti, insomma il problema del rapporto con i sinodi, sarebbe precedenti i sinodici, i sinodi dipendere da questo, altri dicono invece in realtà è nella retorica, ma lasciamo che non ci porta molto lontano questa maniera di discutere sulle precedenze sinodici del Vangelo di Tommaso. E è vero che esisteva questa raccolta di sentenze 114, è una coincidenza, non so se perché anche le sure del Corano sono 114, sì, come i loghi, sono piccole sentenze i loghi, che come vedremo adesso, no? Due, tre righe, o una similitudine, una piccola immagine, sono sostanzialmente ritrovate nei sinottici, Dunque riprenderebbero dalla fonte quo, da una fase della cosiddetta fonte tradizione del comune a Matteo e Luca. Ma veniamo al nostro tema che molto appassionante, vi dico subito, Gesù profeta è un aspetto, e quando annuncia il regno di Dio è chiaro che c'è questa dimensione della proclamazione coraggiosa sul modello dei classici da Amos fino agli ultimi profeti del dopo esilio, ma questa dimensione sapienziale è un po' più vicino all'ambiente popolare, anche alla tradizione che affonda le sue radici nel contesto biblico. Esaminiamo prima di tutto questo logion che voi trovate in Matteo e Luca, e non l'ho riportato, l'avete fin dall'inizio il testo, e in un dibattito che è riferito da Matteo al capitolo 12, la preferenza, vi dico subito, per i cultori o appassionati di Q, del Vangelo quelle, è la preferenza per Luca. Luca sarebbe più fedele nel riportare i logia nella loro formulazione semitizzante, diciamo semiti, ma semitizzante, cioè più vicino a quella fase della tradizione o trasmissione che è avvenuta certamente in lingua aramaica prima di essere tradotta in greco. E Luca, il Luca di cultura greca, che scrive molto bene in greco, ma ben afferrato nella conoscenza della scrittura, soprattutto dei 70, della sua in greco è un'imitazione in alcuni casi voluta, intenzionale di 70, Luca è in genere più fedele nel riportare, ha detto, il tenore semitizzante dei loghi, delle sentenze di Gesù. Però prendiamo il testo di Matteo, primo testo canonico, io ho fatto poi questa scelta per non far torto a nessuno, ho messo l'ordine di citazione anche nella documentazione, quella canonica, quindi ho messo Matteo, poi Marco e Luca. In realtà non dice nulla questo sulla cronologia, cioè chi è prima, chi è dopo nella documentazione. Marco in genere si pensa che sia prima degli altri due, e Matteo e Luca siamo lì come datazione. Lui, Matteo, dunque, in un dibattito con gli scribi e i farisei, lui aggiunge poi i sadducei, Matteo ha un particolare debole polemico nei confronti dell'autorità del Tempio, del movimento conservatore del Tempio chiamato i sadducei, e chiedono a Gesù un segno dal cielo, un segno apocalittico legittimante. E Gesù risponde in maniera piuttosto brusca, per dir poco, non sarà dato alcun segno a questa generazione adultera e peccatrice. Qui avete il linguaggio dei profeti, il linguaggio di Osea, anche degli altri, di Geremia in particolare, e generazione vuol dire ribelle, che rifiuta il rapporto con Dio dell'alleanza, non è in grado di discernere la voce di Dio nelle vicende storiche. Non sarà dato alcun segno se non quello di Giona, inviato da Dio a predicare agli abitanti di Ninive, la storia del libretto profeta ribelle, che poi è costretto da Dio andare a Ninive ad annunciare il giudizio di Dio, che lui sperava che Dio fulminasse i Niniviti, solo che Dio, il misericordioso, parla i Niniviti con grande rabbia di Giona, che non si rassegna a questa misericordia di Dio che ha risparmiato gli empi nemici. E Matteo aggiunge poi un secondo detto riguardante la regina di Saba, e che condannerà questa generazione perché venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Ecco la sentenza, così dunque, collegata con il profeta dei lontani, il missionario che annuncia il diritto di Dio e ottiene questa conversione che lui non aspettare dei limiti, che si convertono al messaggio della predicazione di Giona, e poi questa regina del sud che viene a far visita, lo trovate questo racconto nel libro dei Re, Qui c'è più di Salomone. Salomone, conosciamo della tradizione biblica, è lo sponsor, figura emblematica della tradizione sapienziale. Il libro del Coelet, il libro dei Proverbi sono attribuiti a Salomone. Il libro dei Re dice qualcosa anche su Salomone, che ha composto delle poesie, poi conosceva il nome delle piante, degli animali, eccetera. E la regina di Saba è rimasta impressionata da questa sapienza, che è il tesoro di Salomone. E Luca riporta la stessa sentenza nel capitolo 11 al verso 31 e seguenti, lo leggo così, solo che lui ha invertito, ha messo prima la regina di Saba e quindi Gesù sapienza e dopo Gesù profeta, Gesù come Giona inviato, e Matteo poi sottolinea questo aspetto come Giona è stato per giorni e tre notti nel vento del cetaceo, simbolo della morte, l'inabessamento di Giona, così sarà il figlio dell'uomo per giorni e tre notti, cioè una specie di prefigurazione del destino di Gesù condannato alla morte, risuscitato da Dio. E avrà una grande fortuna questa figura di Giona, per dirvi uno, nel mosaico pavimentale di Aquileia, questa scena grandiosa di Giona buttato in mare, poi che si riposa sotto l'acqua curbita o sotto questo, non si sa bene se è un pergolato, come prefigurazione del crocifisso di Sodoma, dunque. Ma ho detto l'aspetto sapienziale è presente in tutti e due i Vangeli, anche se ho detto per Luca in un ordine invertito. Luca dice così, leggo il testo lucano: nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Poi nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive. Dunque Luca ha semplicemente invertito l'ordine, adesso quale dei due non ha molto importanza, però la combinazione della figura del profeta inviato agli empi, ai niniviti, e la regina del sud in rapporto con Salomone e Gesù, paragonati in modo esplicito con questa formula che non è solo di Matteo, lo trovate anche in Luca, e dunque la tradizione comune, c'è più di Salomone. Lasciamo, ho detto, questo doppio logion che è portato nella tradizione comune di Matteo e di Luca, e ci fermiamo un momentino alla vera introduzione sulla figura di Gesù, maestro, maestro di sapienza, prima di tutto maestro. E è indiscutibile che nella tradizione evangelica comune, non solo dei sinottici, qui anche nel quarto Vangelo, Gesù è conosciuto come o didascalos, il maestro, didascale, lo chiamano i sinottici, oppure con un appellativo di matrice ebraica, utilizzato poi nella tradizione rabbinica, rabbi, rabbi. Giovanni anche conosce questo titolo, messo in bocca ai discepoli, i due discepoli di Giovanni che seguono Gesù, rabbi dove abiti? E poi avete la forma più enfatica, più solenne, rabuni, in bocca a Maria, nel giardino dove lei va a cercare il corpo che non c'è più nella tomba. Rabuni, quando la chiama Maria, le risponde, maestro. Rabuni. L'autore si preoccupa sempre, Giovanni, di tradurre dall'ebraico rabuni, massia, o ma rabbi in greco, e traduce ovviamente didascalos, che è l'appellativo. È un didascalo un po' strano, che non ha fatto corsi regolari, potevo dire non è diplomato, non ha fatto corsi accademici come i rabbi. A proposito, il titolo rabbi l'ha preso con molta discrezione prima del 70, cioè prima della fine del Tempio e l'organizzazione delle comunità ebraiche attorno alla Torah, l'Accademia di Yamnia e poi quella di Zipporis e poi Tiberiade, cioè l'organizzazione dell'ebraismo dopo il Tempio. Allora lì il titolo ha un ruolo, ha un significato ufficiale del diplomato ordinato che ha finito i corsi e ha un ruolo di giudice, notaio, insomma, quello che è il rabbi esperto di giurisprudenza biblica. E quindi prima è più un titolo di cortesia, un po' come a dottore, in alcuni ambienti si dà del dottore a tutti quando si vuole dare un po'. Cioè, è più di rabbi, e vuol dire rab vuol dire grande, come nostra eccellenza. Rabbi vuol dire maestro mio, no? Un modo per indicare di rispetto nei confronti del maestro caposcuola, eccetera. Gesù non apre una scuola regolare. E poi nel piccolo villaggio di Nazareth, che occasione aveva di una formazione scolastica, sapeva leggere, sapeva scrivere, ma sì, dite, ha preso in mano i rotoli a Nazareth quando va nella sinagoga. Questa è la visione lucana, che paragona la scena di Nazareth con le scene che lui conosce nella diaspora, dove Paolo, perché Paolo è una persona colta che sa non solo l'ebraico, l'aramaico, ma conosce il greco in modo fluente, è in grado di parlare e di scrivere nella lingua di Pericle. Dunque, torniamo a noi, un Gesù che, ho detto, non citerà mai nessun maestro. Se voi aprite la Mishnah, cioè questa raccolta di discussioni giuridiche dei gravi sui testi della scrittura da applicare, e poi il Talmud, e un'infinità di citazioni. Il Rabbi d'Italia ha detto, il Rabbi d'Aranto dice così, e avete queste discussioni scolastiche. Nel Vangelo ho trovato assolutamente nessun rimando a un'autorità scolastica, accademica. E la gente si rende conto che Gesù insegna non come gli scribi, i grammateis, cioè gli esperti di scrittura, che non solo sono esperti di Bibbia, ma sono esperti di giurisprudenza ebraica, che hanno fatto anche dei corsi regolari nelle scuole che erano i grandi centri, soprattutto a Gerusalemme, dove c'è un grande centro di studio e di copiature dei testi biblici. Gesù non ha fatto corsi regolari, d'altra parte non c'era bisogno di saper scrivere, di saper leggere, quello che conta è ascoltare. Lui ha ascoltato nell'assemblea di Nazareth, e poi in casa ha ripetuto fin da piccolo con il papà, la mamma, Giuseppe e Maria, e lo Shema, ascolta Israele, poi troverete insieme questa sintesi della volontà di Dio. E nel quarto Vangelo si pone a modo suo, senza preoccupazioni di informazione di cronaca, e il problema è come Gesù ha imparato, ma più che la qualità della sua formazione, professionalità o competenza, la legittimità, con quale diritto insegna, perché se no uno non ha un diploma, non è accreditato da qualche istituzione, si domanda come e in nome di chi insegna. E nel capitolo 7 di Giovanni, quando lui si presenta dopo che la famiglia l'ha preceduto, lui è venuto di nascosto durante la festa d'autunno, la festa delle capanne, e si domandano come mai costui conosce le scritture senza aver studiato. Ho citato il testo di Giovanni 7, verso 15. Come conosci le scritture senza aver studiato? Gesù rispose: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuole fare la sua volontà riconoscerà che questa dottrina viene da Dio, e io parlo non da me stesso, eccetera. Qui avete la tipica impostazione giovannea, dove Gesù è autorizzato a parlare perché è l'inviato e dunque ha la piena autorità in quanto figlio. Ma questa problematica molto alta, tipicamente del quarto Vangelo, non la trovate in Sinossi, non si impongono mai problemi. Invece la nota di Marco, che verrà ripresa da Matteo alla fine del discorso della montagna, nel capitolo 7, alla fine del passaggio, Marco, quando Gesù si presenta dopo la chiamata dei primi discepoli, che sono i quattro, due coppie di fratelli, Simone, Andrea e Giacomo, Giovanni, si presenta alla sinagoga di Cana e la insegnava. E la gente restava meravigliata, stupita, fuori di sé, perché insegnava come uno che ha exousia, potere, diritto, autorevolezza, autorità, exousia. Paolo tradurrà exousia con la libertà di agire sulla propria coscienza, non come i loro scrivi. Poi c'è la liberazione di un indemoniato che è dilaniato da questa forza che lo travolge. Gesù lo calma, lo libera da questa potenza negativa chiamata spirito impuro, contrario del santo. So che tu sei il santo di Dio. E la gente è presa da timore, senso biblico proprio sapienziale del timore, e si domandava: che cos'è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Dove? Il nuovo non è tanto discorso dottrinario, morale, è questa forza della parola efficace. Dicevo così, è un insegnamento performativo che fa quello che dice, mentre gli scrivi fanno discorsi sulle leggi, le dottrine, le teorie su Dio, sulla volontà di Dio, l'applicazione. Gesù insegna con autorevolezza, con forza. Questo tema del potere poi verrà collegato anche con il suo potere diritto non solo di guarire le persone, ma di liberarle anche da quell'ostacolo, l'incontro con Dio, che è il peccato. Con quale autorità fa questo? E Gesù risponde appellandosi al diritto che gli viene dall'alto in Giovanni. Qualcosa di simile lo trovate in Matteo, Marco, Luca, tutti e tre dipendono da Marco, Marco lo apre, e quando a Gerusalemme chiedono chi ti ha dato il diritto di intervenire nei piazzali del Tempio a fare quel gesto simbolico di contestazione del mercato, del traffico, eccetera, chi ti ha dato l'exosia, l'autorità? Vi vorrei anche una domanda. Il battesimo di Giovanni era da Dio o dagli uomini? Una controdomanda tipica del dibattito. Io ho voluto portare questi due esempi, questo, perché voi rendete conto che tipo di insegnamento vuole Gesù. L'idea di un Gesù che fa conferenze, fa lezioni, non diciamo predica, Gesù un laico, la fa predica, non è il professore, con tutto rispetto dei professori che fanno discorsi. Gesù discute, che poi è la tradizione biblica del dialogare anche nelle scuole ufficiali, accademiche. Vi faccio anche una domanda. E quelli dicono, se rispondiamo da Dio, e lui dirà, ma perché non avete accolto il battesimo di Giovanni? Se dice, ma no, è una cosa umana, però la gente riconsidera Giovanni un profeta. Non lo sappiamo, dicono, e neppure io vi dico con quale autorità. E questo è un tipico dialogo dove si gioca di astuzia, di abilità sapienziale, e in questo modo voi ritrovate molti esempi sulla distruzione con i discepoli, la folla, e ma sul dibattimento, le cosiddette controversie, discussioni che riflettono non solo i problemi della comunità di Marco, Matteo e Luca, ma anche probabilmente la cornice, l'orizzonte delle discussioni del tempo di Gesù. Ho detto ormai cristallizzate in forma di narrazione. Vedremo una di queste dove troveremo proprio le immagini, il linguaggio, e piccole sentenze che sono i proverbi, gli aforismi, che è il condensato di una tradizione di generazioni. Un proverbio serve a affermare un'esperienza, non solo esperienza morale, spirituale, ma anche esperienza comune che noi, almeno nel mondo contadino, non avendo materiali cartaceo, documenti e altre registrazioni varie, il proverbio imparato con assonanza e ritmo era facile ricordare, era tutto un condensato della sapienza popolare. Questo è il linguaggio, diciamo, aforismi, detti, proverbi. E il termine mashal, che io adopo più volte perché insomma si può tradurre enigma, sentenza, proverbio, parabola, similitudine, ci sta dentro tutto. E il libro di proverbi incomincia proprio così, si chiama Mishlei, i proverbi di Salomone, e dice che per imparare gli enigmi, le sentenze, i detti sapienziali, eccetera. Dunque, veniamo allora al primo tema, argomento che volevo proporvi, faremo una pausa dopo il terzo, e siccome il materiale è enorme, cerchiamo allora di cogliere subito qual è il pensiero, l'intenzione, oltre che il metodo, dell'insegnamento sapienziale di Gesù. Riguarda gli aspetti vitali, la relazione con Dio, che rimane l'orizzonte nel quale si muove Gesù. Gesù è un uomo religiosissimo, però non è scontato questo. Quindi poi che tipo di religione? Non la religione delle prestazioni. L'idea di fare riti, di fare opere comandate da Dio, e vive l'esperienza di Gesù come rapporto profondo, vitale con Dio. E la stessa attitudine lui la traspone poi nei rapporti con le persone. E dunque si interessa ai problemi cruciali, fondamentali, vitali delle persone. E questo va collegato con la sua attività. Io vorrei che, ovviamente, Gesù, che non si può impacchettare in una serie di principi o valori non negoziabili o discussioni teoriche su Dio, sulla morale, no. Lui parte dall'esperienza, riferisce all'esperienza ed è inseparabile dalla sua gestualità, o meglio, dalle prese di posizione. E se voi leggete i Vangeli, sì, no, c'è anche il quarto Vangelo, questo concordo, pur avendo un altro orizzonte di un Gesù inviato dal Padre che vive in rapporto diretto con Dio, e io e il Padre siamo una cosa sola, questo è un linguaggio giovanile, che ha dei agganci anche con la tradizione sinodale. Dunque, l'attività terapeutica di Gesù. Gesù si interessa. Insomma, domandate alla gente che cosa è la cosa più importante nella vita. Quindi servire il Signore, amarlo in questa vita per poter goderlo, questo è il catechismo, il sacro, santo catechismo, il Pio Decimo. La gente risponde là.
La salute.
Salute. E cosa fa Gesù in 2 anni e mezzo? Cura le persone. Sono ammalati. Non fa concorrenza ai medici, però si riferisce a questo modello. E io sono venuto a cercare non i giusti, ma i peccatori. Come fa il medico? Va da quelli che sono male, non dai sani. Dunque, è un Gesù terapeuta, guaritore, esorcista, che cerca di sbrogliare questa matassa del tormento dell'essere umano, diviso, lacerato da forze negative, senza troppe distinzioni tra dimensione spirituale, dimensione fisica, materiale. Incomincia la periferia dell'umanità per andare al cuore, al centro. Direi anche di questa visione unitaria dell'essere umano, non diviso in piani o settori. Parte spirituale, parte materiale possono anche lasciare perché Dio si interessa allo spirito. No, insomma, Dio ha creato l'essere umano nella sua integrità. Ci sono degli aspetti diversi, la dimensione profonda, quello che si chiama il cuore o lo spirito, e la dimensione visibile con la quale noi comunichiamo, partendo dal cuore, dal centro. Dunque, l'insegnamento sapienziale di Gesù è unito alla sua attività presa di posizione a favore delle persone, i malati, gli stranieri, le donne, i bambini e soprattutto i marginali considerati tali perché non sono osservati, praticati secondo il modello farisaico, non solo degli scribi ma dei farisei, cioè di questi laici impegnati a riformare Israele secondo il modello del Tempio sacerdotale. Ma torniamo allora al tema nostro. E il primo argomento che dovrei illustrare con qualche esempio è l'armonia tra interno ed esterno della persona. Questo è un aspetto che colpisce subito un lettore del Vangelo e poi l'altro sarà la coerenza, sincerità, integrità. Se io dovessi oggi dire quali sono le cose più importanti nel questo dibattito, dice, dobbiamo avere cose sicure, c'è un relativismo totale, non si sa cosa è bene e male. È molto semplice, la sincerità, l'integrità, la coerenza, l'uso corretto dei beni come doni da condividere. Quello che colpisce nei Vangeli, più che le grandi teorie su Dio, ci sono anche i miracoli, i miracoli come gesti di compassione per aiutare la gente a sperare in Dio in una situazione di malattia, e apre un varco, non risolve e guarire i malati perché quelle persone alla fine muoiono. Chiaro, se solo con la resurrezione c'è una risposta al problema del limite umano e di cui la morte è sintomo e espressione. La prima tesi che vi propongo, lo trovate all'interno del discorso programmatico che Matteo ha posto all'inizio del suo Vangelo, dopo l'introduzione di Giovanni Battista, sua predicazione, nel capitolo 5, 6 e 7. Il capitolo 6, subito dopo avere proposto il modo di fare la giustizia davanti a Dio senza suonare la tromba quando fai l'elemosina e senza fare la recita come fanno i professionisti del sacro che pregano in pubblico, farsi vedere la preghiera e digiuno senza rovinare la tua faccia per mostrare che digiuni, lavati, profumati il capo in modo che nessuno si accorga, solo il Padre tuo. Questo è Matteo, non c'è in Luca. Poi Matteo prosegue con questa serie di sentenze che vanno dal verso 19, leggiamo di seguito perché le avete combinate insieme, è una raccolta che trovate anche in Luca. I testi in genere sono paralleli, se voi vedete la prima citazione, l'occhio e la luce, Matteo 6 e Luca 11. E Luca ha collocato in altro contesto, perché ha un discorso programmatico più ridotto rispetto al grande discorso della montagna, noto, notissimo di Matteo. Leggo così il testo. Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove la tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove le tarme e le ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Questo testo, Luca l'ha riportato, io l'ho citato un po' più avanti quando parlo del tesoro del cuore, nella valutazione dei beni. Lo cito qui perché fa da introduzione al discorso che vi vengo adesso. ed è incentrato sul cuore. Il cuore, l'antropologia biblica, è il centro della persona, non solo dei sentimenti, di stati d'animo, ma della decisione, della sapienza. Sotto la grande tradizione sapienziale, sapienza è sapienza del cuore. Inteso, non ho detto solo come sede di stati d'animo, ma centro della persona in cui si vive il rapporto profondo con Dio e con gli altri. La sapienza del cuore, l'intelligenza del cuore, la decisione libera, eccetera, anche l'amore. Intendo però per amore non uno stato d'animo, ma una decisione, una scelta impegnata. Poi prosegue il testo con una bellissima immagine. La bellezza del Vangelo rispetto a trattati tanto più organici, impressionanti, sull'etica, sul modo di pensare i rapporti con Dio, la riforma della società, eccetera. Sentite, non è bello questo. La lampada del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. L'occhio nel... senza tante complicazioni neurologiche, perché sappiamo che noi vediamo con i centri nervosi che stanno qua, no? Però per gli ebrei è l'occhio che è lo specchio dell'anima, e siccome gli occhi sono luminosi quando uno è contento, e lo paragonava anche a una fonte, e infatti si dice Ein, per dire fonte, dire occhio, ed è la fonte di quella luce interiore. Ma se l'occhio è offuscato, tutta la persona, per dire persona dice il corpo, vedete la nostra distinzione tra corpo e anima non sta in piedi. Siamo figli di Platone, che ha dato un grande contributo al suo discepolo, ammiratore Agostino, ma creando dei problemi sul dualismo antropologico, anima e corpo. Tutto il corpo sarà luminoso, cioè se l'intenzione profonda, quella del cuore, e quindi l'occhio che vede pulito, dritto e limpido, senza barriere e nebbie, tutta la persona sarà luminosa. Ma se la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Dunque la tenebra è dentro il cuore, la luce è nel cuore, e l'occhio non fa altro che esprimere quello che c'è nel cuore. Un occhio oscuro. E voi ricordate una scena che è dentro questa visione. Quando al termine della parabola dei vignaioli chiamati, o operai della vigna chiamati in diverse ore, i primi 4 se a contratto, gli ultimi senza contratto, cioè in nero, e poi la paga, uguale a quelli che hanno lavorato un'ora come quelli che hanno lavorato tutta la giornata. E avete la protesta giusta, legittima protesta, il mugugno tipico dei lavoratori che dice ma come, cioè, trattate nella stessa maniera. E amico, dice il padrone, che lui non è tanto il gastaldo, l'amministratore, lui è il padrone, è il responsabile di questa maniera di compensare. Amico, sei tu invidioso, il tuo occhio è nero. Traduzione italiana dice invidioso, ma la Bibbia, per dire occhio invidioso, dice occhio scuro, occhio nero, che non riesce a vedere. Il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Pensate a questa immagine dello stato d'animo, il sentimento di incapacità di capire che anche quello ha diritto di vivere, anche se ha lavorato un'ora sola. Il tema dunque dell'occhio e del cuore. Poi anche le belle immagini della lampada, che torneremo all'aspetto luminoso. Lasciamo per un momento questo testo, Matteo avrà anche un testo corrispondente, ma solo lui, quindi lo lascio, nel capitolo 12, un dibattito dei conti sempre del gruppo, dei contrastatori o avversari, che sono gli scribi, i farisei, è una pianta maligna, non è piantata il Padre Dio, e aggiunge poi, la bocca parla dalla pienza del cuore. E una persona si rivela, non solo attraverso l'occhio limpido, dove l'occhio non è solo il vedere e il valutare, vivere le relazioni, ma soprattutto la bocca, la parola. Ora, la parola nel mondo antico, tradizione sapienziale, c'è un capitolo intero del libro del Sirace sui danni che fa la lingua. Il mondo antico era molto sensibile, noi oggi con i gossip da tutte le parti non teniamo conto di cosa rappresenta la lingua, non è solo un parlare, la lingua esprime la relazione che si radica nel cuore. La lingua parla da quello che c'è nel cuore. Tu sai qual è il progetto di una persona quando incomincia a parlare, non tanto le informazioni scientifiche, del suo vissuto, delle sue esperienze, qui viene fuori quello che c'è dentro nel cuore. La bocca parla della pienezza del cuore, un testo che trovate in Matteo, è molto interessante, poi dice, dirà, sarà chiesto conto di ogni parola inutile. Lui dice in realtà non tanto inutile, ma sterile, che non produce niente, la chiacchiera. Chiusa la parentesi sul gossip, sulla chiacchiera, credo che nessuno si confessa di chiacchiere inutili. Ci va poi passare il tempo di dire qualcosa. Vabbè, lasciamo questo problema della parola come tramite di relazioni. Relazioni vere, sincere, profonde, umane, passano attraverso parole che vengono dal cuore. E passiamo al secondo punto che ho chiamato coerenza, sincerità, integrità. E qui il testo che viene subito è quello del cieco. E prendo l'edizione lucana che si trova nel discorso della pianura, che noi conosciamo come discorso del monte in Matteo, e precisamente il capitolo sesto di Luca, che ha questa sentenza, aforisma o parola detta di Gesù verso la fine della raccolta delle sentenze. Siamo dunque al capitolo 6 di Luca, al verso 39. Disse loro, fa loro una parabola, dove parabola non è la narrazione di cui sentirete, che è una tecnica di comunicazione abbastanza elaborata, e si usa il termine parabola anche per dire semplice mashal. Mashal è un detto anche di 3-4 parole o di una riga, mashal. Mashal, meshalim, il plurale. Disse loro questo mashal, questo enigma. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? E vedete, questo modo di interpellare i suoi ascoltatori, la gente, non immaginate discorsi solenni da una montagna dove c'è la folla, c'è... discorsi in casa, si può comunicare direttamente, in gruppetto di persone o dalla piccola piazza del paese, o meglio davanti alla porta della città, dove si può fare un incontro di 15, 20, 60 persone al massimo, quando si può radunare tutto il paese. Dunque, il riferimento all'esperienza. Cioè, è evidente la cosa che un cieco non può fare da guida a un altro cieco. È chiaro che l'aforismo non è solo una constatazione la palesiana chiara, evidente, una banalità, diciamo così, dire che non può fare da qui una... è chiaro, riferimento a carattere etico, morale, spirituale. E la polemica poi la troverete in Matteo, nel capitolo 23, questa requisitoria, e Matteo l'ha riferito proprio più avanti, nel 16-19, guai a voi scrivi farisei ipocriti, guide cieche, che pretendete di vedere. Questa espressione troverete anche in Paolo, capitolo 2 di Romani, dove Paolo si rivolge al giudeo che si vanta di avere la Torah, la legge, l'illuminazione. Tu cieco che dici di avere la luce, pretendi guidare gli altri e compi le cose che condanni in base alla Torah, alla legge negli altri. E Matteo poi lo riporterà anche nel capitolo 15, questa sentenza del cieco che non può fare da guida a un altro cieco, tutti e due finiranno. Dunque un falso maestro, chi non è illuminato alla luce di Dio, della sapienza, non può essere maestro e guida agli altri. E poi abbiamo invece questo che prosegue sempre in Luca, che continua la lettura di Luca e che ha messo insieme: un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. E questo accostamento mi fa capire che il cieco, che pretende di essere guida a un altro, si riferisce alla porta maestro discepolo. Il discepolo non fa altro che riprodurre il modo di vivere del maestro, che è la tipica maniera di educare nel mondo antico. Noi oggi parliamo di l'emergenza educativa, attraverso il guardare. E Paolo dirà: quello che avete ascoltato e visto in me. E in genere i discepoli si sono visti a comuni col maestro e imparavano, come nella tradizione orientale, dal modo di vivere quello che è la sapienza, che non è solo un sapere erudito, ma uno stile di vita, un modo di pensare, un modo di rapportarsi agli altri, alle cose, a se stessi. Questa è l'arte del vivere, l'arte del vivere bene e felice. Questa è la sapienza, in poche parole. Questo si impara. Sì, si possono leggere i libri, i romanzi, le enciclopedie, le poesie, le epopee, però alla fine noi abbiamo imparato guardando i nostri genitori o le persone che avevano la nostra stima. La stima è l'amore, quello educa e forma una persona. Poi continua il testo di Luca, che trovate anche in Matteo, nei testi paralleli, sempre nel capitolo 6. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Anche questo è impressionante. Questa. Alcuni hanno voluto vedere in questo logio, sentenza, un frutto dell'esperienza di Gesù che ha lavorato nella bottega di falegname, quindi una scheggia di legno che va nell'occhio non è niente rispetto a una trave, l'immagine anche della trave, qui è il gusto pittoresco paradossale di Gesù, che troverete poi anche nelle grandi parabole. Dunque tu ti preoccupi del piccolo difetto che è la trave, continua il testo. Fratello, come puoi tu dire al tuo fratello: lascia che toglia la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, la formula che trovate, l'ho sviluppato tutto in Matteo, ma è presente anche in Luca: togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Verrà formulato in una maniera più tradizionale: non giudicate per non essere giudicati. Dove Paolo dirà: prima di correggere il tuo fratello, mentre i Galati, guarda te stesso, fai un'autocritica, e allora sarai in grado anche di dire, non in termini di condanno o giudizio, ma di aiuto fraterno, guardare il limite. La tradizione greca aveva l'immagine dei due bisacci, quella dei difetti degli altri, lo abbiamo sempre davanti, un bello zaino pieno, e il nostro sta dietro, nessuno lo vede. E questa parte delle relazioni umane da sempre, solo che è espresso molto bene in questo linguaggio degli artigiani, del falegname, la scheggia, la trave, il rapporto fraterno. Continuiamo ancora in questa lettura di Luca, che prosegue sempre in questa raccolta su il modo di vivere i rapporti nella comunità. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né un albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal suo buon tesoro, quello del buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. E qui avete la sentenza che Matteo riporterà nel capitolo 15. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Questa è la traduzione nuova, e la bocca parla da quello che esonda, se fuori, trasborda dal cuore. E torniamo un momento a questa immagine tipicamente agricola. Gesù ha una cultura non urbana come Paolo, sportiva, militare, ha visto anche militari, probabilmente anche sul teatro e sugli sport, ci sono molti dubbi. Alcuni vorrebbero far andare Gesù a teatro a Zipolis, a Seforis, che sta a 6 km a nord di Nazareth. È una cosa, non è solo da Parigi, è molto importante per la sapienza. Gesù non ha mai messo piedi in una città. Due grandi città, una a 6 km, appena ricostruita dopo le distruzioni delle rivolte al nord di Erode il Grande, si chiama Zipolis, oggi è un parco archeologico meraviglioso, con mosaici, un grande decumano, poi una sinagoga, anche quella piena di mosaici. Non è mai menzionata Zipolis, di cui parla poi Giuseppe più volte, di essere l'arsenale, prima capitale del regno di Erode il Grande, poi l'altra capitale, che era in costruzione, che darà il nome allo specchio d'acqua chiamato Lago di Tiberiade, perché era in costruzione una città dedicata a Tiberio, e chiamata dunque Tiberiade. Non ha mai messo piede, andrà a Gerusalemme. Gerusalemme è il Tempio, va con i familiari, con i suoi amici, i discepoli, questi pellegrinaggi stagionali, e lì interverrà, e c'è anche il battimento a Gerusalemme. Dunque, le immagini prese dal mondo agricolo. Questa è una delle immagini che si trova, come vedo, anche nella tradizione ebraica. L'albero si conosce dai suoi frutti. tante discussioni, come faccio a sapere se una persona è rispettabile, affidabile, come guida, responsabile? Tradizione dei contadini, la sapienza, terra a terra, è dai suoi frutti, li conosce. Matteo aggiungerà, vengono a voi in veste di pecore, state attenti, guardate, sono lupi rapaci, li conoscete i loro frutti. E poi questa immagine tipica, ogni albero dà i suoi frutti. Con questa opposizione, antitesi, la stessa sentenza, quasi formulata con un linguaggio identico, la trovate in un maestro di sapienza che ci ha lasciato uno scritto in forma di lettera. Si chiama Giacomo. Giacomo nel capitolo terzo, proprio nel capitolo sulla lingua, un intero capitolo sulla lingua, pecchiamo molto nella lingua. State attenti, fratelli, come la fiamma che incendia il bosco, e come il timone della nave, avanti, e alla fine porta questa immagine degli alberi. Il mondo greco-romano, io ho fatto questo piccolo confronto per capire un po' come era anche una sapienza trasversale del mondo contadino, dei commercianti, degli artigiani, e trovate anche nel mondo greco. Il mondo greco parlava della fonte, anche Giacomo, una fonte d'acqua, non può essere dolce e amaro, se vengo. Non puoi con la bocca benedire Dio e maledire il tuo fratello. È interessante questa immagine della coerenza tra il dire e il fare, ma soprattutto nel modo di vivere l'esperienza religiosa in rapporto poi con le altre persone. E passiamo all'ultima immagine. Prima di dire qualcosa sull'uso dei beni, sul quale mi fermerò a qualche momento, la porta e le due vie, non vi leggo il testo, siete, è interessante per capire dove trae l'ispirazione questo linguaggio che ho trovato, ho detto in Matteo al capitolo 6, nel discorso del monte, e Luca un po' più avanti in un dibattimento lungo la strada che lo porta a Gerusalemme, capitolo 13. Dunque, larga è la strada che porta alla rovina. La porta è stretta, quella che porta la vita. E allora immaginate voi la porta della città, che era un punto importante in una piccola città, e poi la strada che parte dalla porta. Allora larga è la via della perdizione, invece l'altra è una porta stretta, e la via stretta e faticosa, quella che porta. Questa scelta dunque non della via più facile, ma di quello che è giusto e bene, anche a costo di pagare il prezzo della fedeltà, della coerenza. E veniamo all'ultimo, il terzo, dove faremo una piccola pausa, e il tema dell'uso dei beni. E qui io partirei da un testo che finalmente voi avete davanti agli occhi, precisamente in Matteo, al capitolo 6, al verso 24 e seguenti. Piccolo brano che chiude la prima citazione. Cominciamo col 24, che è un logion programmatico, molto importante e decisivo per capire l'orientamento di Gesù riguardo al potere, perché il denaro rappresenta potere, ma anche potere politico e potere sociale. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la. Adesso ha messo ricchezza, ma c'era nel greco la parola aramaica, che tutti conoscono, che viene da Aman, che vuol dire fidarsi, affidarsi, da cui Mamona, istituto di credito, scusate, no, cioè di fiducia. Aman vuol dire credere, fidarsi. Mamona è sostanza, è la roba, è il pecunium, i punici di Cartagine e quelli della costa mediterranea, i fenici, chiamavano. Lì, sempre in lingua semitica, chiamavano, dice Agostino, dal suo tempo ancora, chiamavano Mammona, la roba, il denaro. È interessante questo, attraverso un'immagine sociale. Uno schiavo non è il nostro che fa due lavori, il mattino e la sera, poi il pomeriggio, no. Lo schiavo, vita naturale durante, è proprietà del padrone. L'idea di fare due lavori, come si vede, due padroni, no, è proprietà dell'unico padrone che decide. Uno schiavo non può servire due padroni. E poi si usa questo linguaggio affettivo che per noi dice amore, disprezzo, affezione, è il linguaggio di alleanza. quando nel Deuteronomio, attuate i trattati internazionali, il trattato di Ramses con Morsilis, dice così: io sono il re, ho fatto questo, questo e questo, tu mi amerai, cioè quando io passerò da te con il mio esercito provvederai l'acqua, il fieno per gli animali, provvederai la... Questo è amare, non c'entrano i sentimenti. Non potete amare un padrone e l'altro, e la relazione con l'unico padrone, che riferimento al Signore, a Dio, che è il linguaggio di alleanza. Anche quando voi trovate questa espressione dura di Luca, il più fedele, chi vuol venire dietro a me e non odia suo padre, sua madre, dice, ma che razza di sapienza è questa? È il linguaggio di alleanza, non c'entra i sentimenti. Allora la traduzione ha cercato di aggiustare per non scandalizzare i lettori o ascoltatori della mattina, della domenica presto, mettiamo predilige, insomma. No, il linguaggio è tipico di alleanza, che è questo qui. Cioè, non perché odierà o l'uno e amerà l'altro, in base di alleanza, scelta radicale, incompatibile la duplice relazione, oppure selezione di questa. Non potete servire Dio, ma linguaggio religioso, servire non è sempre lo scalo a questo punto, è il popolo che non può servire altre divinità, la divinità concorrente per Dio, per i piccoli contadini artigiani della Galilea, era il potere, ricchezza, denaro. Questo è chiarissimo, questo linguaggio, che troverete poi trasposto nel dibattito su pagare il tributo a Cesare. E Gesù dirà: restituite a Cesare quello che è di Cesare, il denario, l'argento, lo usate, dunque è di Cesare. Ma Dio quello che è di Dio, che non è la divisione tra Stato e Chiesa, come è stato detto, perché la Chiesa non è il regno di Dio, la Chiesa è un'organizzazione con la quale si. Lo Stato ha i rapporti, può essere in tensione, lo si divide in territori, ma non c'entra. Dio è l'unico, non c'è paragone con Cesare. È chiaro questo, come paragone tra Mammona e il Signore, non può servire Dio e Mammona. Dio è l'unico, non c'è confronto, dice, beh, un po' gli affari, un po' Dio, no? Il Cesare e Dio è analogo all'espressione che trovate qui, non potete servire a due padroni. L'assolutezza del rapporto con Dio. Poi prosegue il testo, che è molto bello come testo sapienziale, e perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, o per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito? Poi due immagini che spiegheremo per un momento. Dunque, niente prima l'idea del denaro, forse è più la tentazione di chi può accumulare denaro, i poveri contadini che dovevano vendere il campo, impegnarsi, lo vendevano ai figli e ai figli per poter pagare i debiti e comprare la semente per l'autunno. Immaginate le raccolte di denaro, dov'è la Mammona? Mammona è quello dei potenti, dei ricchi. Il piccolo contadino, il commerciante, qual è il problema? Mangiare, bere, vestirsi, cioè, bisogni quotidiani. Ebbene, non preoccupatevi di cose che sono indispensabili, perché la vita vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Un bel vestito del firmato, un corpo malato, non puoi rivestire come vuoi. Quello che conta è la salute, un corpo sano, e la vita è più di quello che metti dentro nel corpo. Guardate che è banale, mi dite, se voi, però c'è un grande senso di che cosa conta nella vita. Se noi potessimo comprare qualche ora della nostra vita, un po' più di salute, se fosse messo nelle vetrine, non oggetti, ma salute e tempo. Questa è la cosa più preziosa. Dio ti ha dato la vita, ti ha dato un corpo, ti ha dato anche quello che serve per nutrire, vestire. Lo fa con gli uccelli del cielo. Luca dice i corvi, cioè animali immondi, impuri. Li nutre anche loro. E poi l'erba del campo, sotto i gigli, questi fiori, il porpora, che sono paragonabili al manto di Salomone, il porpora è il colore del regalo monarchico. Ebbene, se Dio avesse così i gigli del campo, se provvede così agli uccelli del cielo, sono due attività, Gli uccelli che non seminano, non mietono, non raccolgono i granai, lavoro del contadino. E l'altro invece tessere, cucire, eccetera, e le vestite, due attività. Dio provvede a questi, tanto più a voi. Cercate allora il regno e la giustizia di Dio. E queste cose vi saranno date in aggiunta. Chiudo con l'ultima sentenza che affascina molti, ma questa è meno impregnativa rispetto al precedente. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno, tutti conoscono questa sentenza, ci viviamo il presente, c'è da dannarsi per cosa sarà domani, se la crisi mi risolverà, come andranno le borse domani. E a ciascun giorno basta la sua pena. Vivere nella libertà davanti a Dio, guarda, è quello che caratterizza la sapienza di Gesù. Noi tanto riflesso le esperienze che tutti i contadini si rendono conto che non si può raccogliere l'uva dai rovi, eccetera. Questo si sa, no? Però è riferimento a Dio creatore, è il rapporto con il Padre che dà l'orizzonte religioso alla sapienza popolare di Gesù. E l'ultimo testo è quello riguardante le prospettive evangeliche. Beh, questo della cruna dell'agolo lo leggeremo dopo. Io lascerei qui perché questo testo che ho citato, Matteo 6, 25, 33, con il proverbio che qui non ho citato, però ho voluto rimetterlo nella documentazione, e ha il parallelo in Luca, quasi identico. Luca non ha il tema della giustizia, ma ha la stessa organizzazione di questa istruzione sapienziale che parte dall'esperienza della gente semplice che deve faticare, lavorare, e il rischio è quello di affanarsi per trovare cose che tutto sommato vengono dalla creazione. Creazione vuol dire l'azione di Dio. E voi vi siete d'accordo che io ho evitato accuratamente la parola provvidenza. E lo sapete perché? Il Vangelo parlerà sempre il Padre vostro che è nei cieli, sia Matteo come Luca. Matteo ha un debole per il Padre, lui continua a citare il Padre celeste, il Padre vostro, quindi questo è più relativo. Ma lo usa anche Luca, il Padre vostro che è nei cieli, il Padre celeste. Perché non provvidenza? Sì, ma la provvidenza, tutti gli istituti della provvidenza. Sì, lo potete usare, basta sapere che siamo un orizzonte religioso di Dio creatore. La provvidenza era la visione tipica di Epiteto, che l'universo è regolato da leggi anonime, che non si preoccupano del bene. E tu è inutile che stia a protestare di fronte a cose che non puoi cambiare. È meglio che tu ti adatti, ti rassegni. Fa tempo buono, cattivo, disgrazia, ma devi rassegnarti perché non puoi cambiare nulla. Si chiama la pronoia, pronoia, la provvidenza. Voi continuate a usare il termine provvidenza, sapete che siete in terreno non evangelico. E il Vangelo parlerà di Dio Padre, Dio Creatore, cioè un rapporto personale di libertà filiale. La provvidenza è un rapporto anonimo. Voi potete poi dare un volto personale, la provvidenza che poi è Dio, eccetera, ma sa molto di una, per me sana, sanissima, esperienza religiosa non biblica, che è quella della sapienza greca, romana, ma solite anche nel mondo orientale, che fa riferimento a queste leggi universali, nella quale noi ci inseriamo nel ciclo delle vite, dei viventi, eccetera, ma il rapporto personale è tipico della sapienza di Gesù. Bene, di questo possiamo riprendere dopo con l'ultima valsimile, una parte più bella, queste piccole narrazioni istantanee con le quali Gesù descrive non solo il rapporto con Dio, il rapporto tra le persone, ma soprattutto il suo modo di presentare la sua identità, la sua missione o progetto.